Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday, l'unico podcast che te la fai pia bene tutta la settimana.
E oggi parliamo di un argomento su cui ho pensato tutta la settimana e che volevo tanto condividere con voi, perché secondo me l'argomento è molto vasto.
Molto vasto.
E parliamo delle opportunità.
Opportunities.
Cioè, che cosa sono le opportunità? Ma davvero quello che ci hanno venduto come opportunità sono davvero delle opportunità? Oppure quanto costa raggiungere queste opportunità? E ne vale la pena veramente?
Quanti compromessi bisognerebbe fare per ottenere queste opportunità?
Ma soprattutto quello che mi chiedo io, quello che ci hanno venduto come opportunità, sono veramente qualcosa che ci cambia la vita? Cos'è che ti ha cambiato la vita a te?
Ce ne frega?
Adesso proviamo a condividere con voi quello che abbiamo capito noi di questa cosa.
Vai! Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati ragazzi, io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
5 pane e 2 pesci è proprio quel progetto che ti fa più bene, che in cui condividiamo, di cui parliamo, di cose belle fondamentalmente che ci aiutano a vivere una vita piena, di quelle proprio col gusto, quello proprio... è il periodo di olio. Ecco, avete presente quell'olio nuovo, proprio bello piccantino? Ecco, la vita a noi ci piace così e la condividiamo così in 5 pane e 2 pesci.
Allora, oggi mio marito voleva parlare di uno degli argomenti che ci avete chiesto nel sondaggio che abbiamo fatto qualche giorno fa, ormai settimana fa.
I primi anni da sposi.
Ecco, mio marito voleva parlare di questo, ecco. Adesso tutti gli sposi...
Dai!
Adesso
no,
rosicano.
Me l'ha bocciato. Cioè, lo rifacciamo.
Lo faremo.
Però me l'ha bocciato. E anche un altro, volevo fare un altro sempre sull'indipendenza economica, però pure quello
me l'ha bocciato. Perché, diciamo, 5 pane e 2 pesci è condividere quello che noi viviamo, cioè non è tanto fare, non lo so, filosofia o teologia di qualcosa.
Teologia.
Oppure fare la catechesi, o come diceva una signora del mio paese, la catechiesi di un argomento. Non è tanto una catechiesi, ma è soprattutto condividere con voi il nostro percorso col Signore.
Trovare spunti, insomma, per argomenti più generali, così che ti possano aiutare a te a implementare nella tua vita e a fare qualcosa di bello.
Allora, siccome in questa settimana io proprio non è che proprio ho vissuto i primi anni di matrimonio, semmai ho vissuto gli ultimi anni di matrimonio.
Vabbè, si potevano raccontare i primi anni di matrimonio.
Sì, si potevano raccontare, però quello che ho vissuto io, che volevo condividere con voi, cioè che mi sembrava più vero condividere con voi quello che avevo vissuto,
ma è vero pure quell'altro,
è stato riflettere molto su che cosa sono le opportunità.
Opportunities.
Perché quando raccontiamo, insomma, per chi non ci conosce, in questo periodo noi abbiamo un po', ci siamo un po' staccati dalla routine che abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, abbiamo ristrutturato una casa e all'ultimo ci siamo resi conto che la situazione, diciamo, scolastica non era migliorata, che avremmo continuato a fare 850.000 quarantene con 3 figli a scuola.
E abbiamo deciso di farci un regalo come famiglia.
Ecco.
E di vivere un po' quello che è sempre stato un po' un desiderio del cuore che abbiamo avuto, diciamo, in
sì,
parte io, in parte Alessandra, anche i bambini, così, di fare un'esperienza di scuola parentale, quindi scuola a casa, e di vivere, diciamo così, in campagna. Qua abbiamo un po' sforato con l'accusa, che non è anche campagna, è proprio montagna.
Noi siamo a 1000 metri in mezzo a un bosco, che era una casetta di mia nonna abbandonata, che ha ereditato mio padre, e che praticamente ci siamo messi a ristrutturarla per venirci il sabato e la domenica, e alla fine invece ci siamo ritrovati quasi alla fine di questa ristrutturazione a decidere di venirci a stare un anno intero.
È un po' più che una tenda, diciamo, è una tenda,
diciamo,
coi muri.
Allora, non è una casa, è una stanza con un soppalco,
sì,
però per noi è la casa più bella del mondo, il posto più bello del mondo.
La baita.
Che abbiamo soprannominato la baita.
Allora, in questi giorni poi c'è stato proprio le grandi manovre. Allora, sono parecchi giorni in realtà che non dormiamo qua perché, appunto, grandi manovre. Abbiamo noi molto, cioè, poi noi facciamo queste cose, capito, molto naif. Abbiamo detto ci sta il camino, quindi sicuramente staremo bene col camino. La stanza è piccola, invece diversi giorni ci siamo morti di freddo e quindi abbiamo deciso di cercare una stufa delle cucine economiche, quelle con pure il fornetto, eccetera, eccetera.
Che la provvidenza ci ha generosamente elargito a un prezzo veramente stracciato.
E però bisognava fare il buco per la canna fumaria, ecco, ragazzi, cioè, voi...
Lì la provvidenza, diciamo, è stata meno presente, perché abbiamo fatto un bordello. abbiamo usato troppo la nostra testa.
Troppo la nostra testa, praticamente.
Siamo messi, dai, buchiamo il muro. Spaccamo tutto. Abbiamo fatto un casino.
Abbiamo tirato giù mezzo muro praticamente. E in più abbiamo fatto polvere ovunque. Cioè, se tu apri il cassetto di casa tua, c'è sta pure un po' di polvere di casa mia, sono sicuro. Perché è arrivata,
dici che è arrivata fino a Milano?
È arrivata ovunque questa polvere. Calcinacciù.
Anche nel Varesotto.
Nel Varesotto. Non lo so, è una cosa pazzesca comunque. E quindi qualche giorno che abbiamo fatto sti lavori, poi oggi grandi pulizie per cercare. Cioè grandi pulizie vuol dire aver levato tutto quello che c'era dentro. E
che è tutto sparso per casa perché non ci abbiamo i mobili.
La metà delle cose le abbiamo messe in macchina perché vanno portate a lavare. L'altra metà è, non lo so, vabbè.
Detto questo, ogni volta che facciamo qualcosa tutti dicono: ma chi ve la fa? Ma voi siete pazzi? Ma dove andate? Oppure e si fanno un po' una risata. Poi ci stanno un altro, diciamo un'altra fetta di persone invece che si fa una risata dicendo: voi siete pazzi, però con grande ammirazione.
Bello, sì.
E quindi, che ne so, mia zia carinissima, a cui voglio bene dell'anima, ha sentito che,
ciao, zia Maria,
che dovevamo, non sapevamo dove mettere la legna, e quindi ha detto: si è procurata la chiave di un magazzino, ci ha offerto il suo magazzino, insomma.
No, perché dalle foto infatti si vede questa casetta con tante altre casette intorno, però quelle non sono nostre, quindi
sono delle stalle o stalle ristrutturate però di altre persone, di altri zii. Vabbè, insomma, o chi è molto generoso con noi e qualsiasi cosa può fare la fa. Oppure invece ci sono gli scettici, quelli che dicono
alzano il sopracciglio
e dicono: però voi li togliete le opportunità ai vostri figli, ma come? Poi soprattutto persone che vengono dal paese,
quelli che hanno vissuto la campagna degli anni hard. 60, quella hard campagna,
country, sì. Proprio
no, perché voglio subito dire questa cosa: c'è una grossa differenza vivere la campagna oggi rispetto agli anni 60, cioè, è ovvio questa cosa qua, ma è proprio che è proprio tutto molto più semplice. Cioè, là prima per andare a prendere l'acqua, la legna, veramente la dovevi caricare sull'animale o addirittura addosso.
Sul ciuccio.
Cioè c'è una semplicità, c'è una semplicità anche di utilizzare la macchina, di informarsi con internet.
Di comprare al supermercato, cioè mia mamma non è che proprio c'aveva sotto casa.
Sì, ecco, quindi è chiaro che...
E quindi noi ci troviamo che praticamente i miei nonni, i miei genitori hanno fatto di tutto per uscire da questa situazione di, diciamo, non comodità, scomodità di freddo, di non avere il bagno. Cioè hanno fatto tutto in prospettiva di
non avere l'acqua calda, di dover riscaldare l'acqua per avere l'acqua calda.
Sì, hanno fatto tutto in prospettiva di stare più comodi, più freschi, con l'aria condizionata a casa, con la lavatrice, quindi non a lavare il fiume,
ma
col bagno.
Non siamo hipster però.
Con tutto questo,
lo dico già da adesso.
E adesso arriviamo noi, i due cretini, e dicono: no, ma è bellissimo stare nel bosco senza bagno, senza l'acqua calda, senza l'acqua potabile, senza le porte,
senza le porte.
In casa non abbiamo le porte, non abbiamo 8 stanze, ognuno c'ha la sua stanza, ognuno c'ha il suo lettino.
Però la porta di casa ci sta.
Eh sì, no, dico senza la porta dentro casa, ognuno c'ha la stanzetta sua, senza la televisione, quella non ci abbiamo mai avuta, col frigorifero piccolo che dicevamo: vabbè, ma non è che ci serve, mettiamo fuori la roba, fa freddo.
Abbiamo un frigorifero, quelli da...
Il frigo bar.
Sì, il frigo
quello che ci abbiamo in macchina di solito. Vabbè, detto questo, ma allora uno pensa: ma quali sono veramente? Voi togliete opportunità ai vostri figli? Oppure anche tuo padre, no, da Roma, dice: ma come? Già viviamo nel paesino, voi togliete le opportunità.
Cioè, voi
l'opportunità di fare,
voi
non
volete
so,
fare queste
se tuo
cose...
figlio vuole fare scherma. Siccome voi avete deciso di abitare in un piccolo paese, non lo può fare. Non lo può fare.
Banalmente.
E quindi voi togliete l'opportunità. Allora, da lì ti viene in mente la domanda e ti poni seriamente questa domanda. Per me e per i miei figli.
Ti viene pure qualche senso di colpa?
Eh sì, no, a me no, non tanto.
A me sì.
A me no. E
faccio la domanda.
No, io ci ho pensato tutta la vita a sta cosa perché sono nata nel paese e anche io pensavo a sta cosa delle opportunità. Poi
mia
a 18
moglie,
anni ho scoperto che queste opportunità stavano.
Mia moglie come soprannome c'ha quella di Sor Saputa, cioè la signora Saputa.
Non è vero. Vabbè, e quindi uno poi ci riflette, dice: ma quali sono le opportunità? E ne parla anche con i figli. Ma tu avresti veramente voluto fare scherma? Io te lo sto impedendo perché abitiamo in un piccolo paese della Basilicata.
Chi avrebbe voluto fare?
Ginnastica artistica. Sì, e non l'ha fatta, fa workout a casa.
Se ne è presa del posto.
Con Pamela Anderson sul maxi scherzo. No, non si chiama Benedetta, sono una che assomiglia, dai. Vabbè, non è sì. volgare, ma assomiglia. Detto questo, io dico: ma allora, quali sono? Innanzitutto ti chiedo a te che stai ascoltando in mezzo al ciaffo, e te dico: ma quali sono le opportunità? Perché per mia mamma le opportunità era vivere in città. E c'è andata a Milano, non so, non si sa perché, però se ne è tornata a casa.
Io da buon romano ti dico che in mezzo al traffico l'opportunità è quella di imboccare la corsia preferenziale, cioè te lo dico netto proprio.
Oppure, quelli che stanno in paese dicono le opportunità sono in città. Quelli che stanno in città dicono le opportunità è vivere in mezzo alla natura.
Avere la casa in città però col giardino.
Oppure vive in mezzo alla natura. No, il compromesso è chi poi dice: no, però io sono contento perché ho trovato il compromesso. Vivi in città, al limite della città,
no,
giardino.
No, non è così. Le opportunità sono avere una bella casa, comoda, in un posto al centro, però comoda, così che non devi
ben collegata.
Così non devi prendere la macchina. Quella è il cittadino, questa è quella vera opportunità.
No, la vera opportunità che invece voglio dare ai miei figli è quella di lavorare, mi faccio il mazzo, però l'opportunità che gli do è che li pago delle scuole inglesi, tedesche, la fine del mondo, vanno tutti alla Waldorf, così...
La Waldorf in tedesco con il cinese, te. Guarda, gli hai dato
col madrelingua
tutto.
Inglese
gli hai dato tutto a tuo figlio,
tutto
gli
hai dato una volta che gli hai dato questo a tuo figlio, veramente una volta che gli hai dato la stanza da solo.
Le opportunità sono poter viaggiare anche in tempo di COVID.
Sì, no, ma poi l'opportunità di avere, di poter scegliere fra tanti lavori, cioè mica è uguale sta al paesino della Basilicata o vivere, non so, a Roma, a Milano, dove tu puoi scegliere.
A New York, perché devi limitare, scusa?
Giusto, tu puoi scegliere, puoi cambiare lavoro dall'oggi al domani.
No, infatti.
Le opportunità che ti danno in Inghilterra, cioè, non esistono.
Fish and chips. C'è un momento di silenzio.
No, ma io...
Perché alle opportunità che ti hanno in Inghilterra c'è stato il gelo, è stata una frase messa
no, ma
così.
Dico, no, perché pensavo alla pioggia, come che se mangiano, dico,
chips,
ma
okay. Sì, andiamo avanti.
Ma allora dico io questa cosa, che mi hanno sempre detto a me, a me mi hanno insegnato invece l'opportunità di...
A me mi
hanno insegnato...
Te l'hanno insegnato molto bene.
Che l'opportunità vera...
Non è che te l'hanno imparato.
Me l'hanno imparato. Che nella mia famiglia la vera opportunità, che è la cosa che veramente per loro, cioè per mia mamma soprattutto, è stata veramente una cosa che l'ha fatta soffrire, l'opportunità di poter studiare. Allora, premetto che siccome noi siamo nati con il bagno, l'acqua calda, a scuola è ovvio che ci vai, viaggiare viaggiano tutti, la macchina...
Chi più chi meno, insomma.
Cioè non esiste una famiglia che non ce l'ha.
Molto raro, sì.
E quindi noi diamo per scontato queste cose, non le vediamo come opportunità e in più rilanciamo. Noi invece pensiamo a... come si
la bilocazione, per esempio.
La
il teletrasporto.
Oppure se tuo figlio vuole fare scherma e si trova in un paesino dalla Basilicata dove la scherma
non ci è,
allora tu ti senti in colpa che l'hai portato dalla Germania in Basilicata.
Allora ti fai un'ora e mezzo e lo porti magari a Potenza a fare scherma. E
insomma,
no.
Ti senti proprio uno spiedi per le mie scelte, paga mio figlio, quando magari, come Samuele a cavallo, ci è andato 4-5 volte.
No,
dopo.
Beh, c'è da un anno.
È andato un anno, però non è che poi dopo ci voleva andare tanto, abbiamo fatto tanto per fargli fare sto cavallo.
Alla fine?
Equitazione al cavallo, abbiamo trovato uno bravissimo, che costava poco, che era fantastico, alla fine non gliene fregava niente.
Lui vuole andare a giocare a pallone.
Un pallone?
Va bene.
Con meglio, sotto casa stava.
Va bene, ok.
Vabbè, quindi io mi chiedo, ma tutte queste opportunità e tutto quello che facciamo per darci delle opportunità, per dare ai nostri figli le opportunità e... quello che hanno fatto i tuoi genitori per darti le opportunità, secondo te sono veramente cioè ti hanno cambiato veramente la vita?
Ecco, infatti, definizione di opportunità qual è?
Qual è? È che i miei figli a casa nostra, in cucina, nonostante noi parliamo tanto di minimalismo digitale, adesso sputtano mio marito che ha fatto tutto il podcast sul minimalismo digitale.
No, che c'è? No.
Nonostante noi parliamo tanto di minimalismo digitale, ci facciamo tanto attenzione a queste cose, in cucina a casa nostra, siccome ci sono 10 lucine, una cucina di 4 metri quadrati...
Vabbè, quella dei video di YouTube. Sì.
Ecco, siccome ci sono tante luci da accendere, perché sono tutte lucine piccoline...
E io non ero capace a fare un impianto elettrico così complesso.
Alla fine non potevamo mettere tante...
volevo mettere un interruttore che accendeva tutte quante e non ero capace.
Abbiamo comprato, anzi ce l'hanno regalato Alexa, e tu, i miei figli entrano in casa e dicono: Alexa, accendi cucina.
Tac!
Tac, e si accende la cucina.
Ma questo però non c'entra niente con minimalismo digitale, eh?
Vabbè, per dire. Allora, dice, porca miseria, l'opportunità della tecnologia. Guarda dove siamo arrivati. Cioè, mia mamma non c'aveva manco la luce a casa, c'aveva la lampada a olio.
E oggi i miei figli... Aspetta, quando è andato a lavorare a Milano a 20 anni, con quei soldi là si è comprata la televisione.
Senza avere
la corrente elettrica.
A casa.
La facevano andare con la batteria della macchina, che a questo punto non so manco come facessero a portare 12 volte a 220. Vabbè, comunque
ce l'ha fatta. Capito? Quindi addirittura mia mamma, che aveva il mito della televisione, entra a casa nostra e con la voce... accende la cucina. Cioè, siamo arrivati veramente. Allora io mi sono chiesta un po' se veramente stavo dando delle opportunità ai miei figli, perché pensiamo a cose grandi.
Oppure le stavi riempendo la capoccia di cazzate.
Allora mi sono chiesta: quali sono le opportunità che mi hanno cambiato la vita? Okay. Allora, sicuramente.
No, perché questo cavolo, ti è sfuggito il termine, cosa vuol dire dare la definizione di una parola. La definizione è una serie di poche parole sintetiche in cui descrivono in maniera univoca quella cosa. Allora, l'opportunità, quella che intendiamo noi, non è intesa come la possibilità di fare tante cose. Perché l'opportunità, uno potrebbe dire, sai, l'opportunità è... quella possibilità di fare tante cose diverse, tipo schermo, equitazione, calcio, Alexa e non so che cos'altro. Le opportunità di cui vogliamo parlare noi oggi invece è un'altra cosa. L'opportunità è dare accesso a te stesso e alle persone care, in particolare per esempio ai tuoi figli, cose, esperienze che ti cambiano la vita, che ti danno strumenti per poi poter navigare veramente le onde più impetuose della vita. Ecco, questo è che ti danno potere su quello che stai vivendo, per viverlo in maniera bella, piena, anche se è una tragedia, anche se è una cosa difficile.
Allora, io mi sono chiesta quali sono le opportunità, cioè cos'è che mi ha cambiato veramente la vita. Cioè, se io fossi nata in città, oppure se i miei genitori avessero...
Comunque, se io fossi nato, guarda che è proprio un congiuntivo questo.
Sì, è giusto. Io li dico.
Vai, vai.
Se invece, che ne so, se i miei genitori avessero avuto una possibilità economica, diciamo, più sostanziosa, la mia vita sarebbe cambiata veramente. Cioè, le opportunità che avrei avuto...
Sì, scusa, pensavo ai condizionali, vai, vai.
Mi avrebbero cambiato la vita tantissimo, sì o no? Cioè, invece io di andare a lavorare per andare all'università...
Avessi avuto la possibilità di
liscia,
come... ti compravano un appartamento a Roma e...
Semplicemente mi mantenevano senza la necessità che io, insomma, aggiungevo a quello che loro mi davano, che non era sufficiente. Era meglio... Mi sono fatta questa domanda, che è stata la cosa, diciamo, più forte, che i miei genitori veramente, per darmi quei quattro soldi, cioè mia mamma faceva due lavori, uno dalle 5 la mattina alle 2 del pomeriggio in campagna, e vi assicuro che non è proprio un gioco, e uno dalle 5 del pomeriggio all'1 di notte al ristorante a lavare i piatti, e vi garantisco che proprio non è un giochetto. Metteteli insieme, fatelo per 3-4 stagioni di seguito e poi non lo so dove arrivate.
Learner a disco, si contano...
E infatti cena 3, sono 5 mesi che non cammina, giusto? A 60 anni non cammini più, poi si fa sta vita.
Distrutto, sì.
Detto questo, cioè,
ciao Rosa, ti salutiamo, grazie.
Io mi chiedo veramente se questa cosa... Allora, innanzitutto penso di sì. Cioè, innanzitutto...
Mi sono perso il discorso, pensi sì cosa?
Cioè, penso che essere mantenuta completamente all'università, per esempio,
sì,
mi avrebbe reso la vita sicuramente più semplice.
Vabbè, ma ci mancherebbe.
E questa cosa, non so se la davo per scontato, oppure se dicevo, ah, ammazza quanto sono fortunata io avere questa opportunità, non lo so.
Io ho vissuto questa opportunità e l'ho data completamente per scontato. Cioè, proprio non mi sono fatto proprio nessun problema. Anzi, ero stupito che non mi hanno accattato la macchina, guarda, dico la verità.
Ecco, no, io questo manca la patente, mi hanno pagato, ma non si poteva, cioè, vabbè, detto questo, mi sono veramente cominciato a fare tutti questi ragionamenti, tutte queste domande, a chiedere per i miei figli, ma davvero se Samuele voleva, pensa se lui voleva fare scherma, io le ho tolto questa possibilità.
Vabbè, comunque, questo qua è proprio il ragionamento che abbiamo fatto io e Chiara l'altro giorno, mia figlia grande, no, perché, diciamo, i due piccoli stanno una favola a vivere questa esperienza. Le due grandi sono a corrente alternata e l'altro giorno con Chiara abbiamo fatto proprio una bella chiacchiera e lei si è arrabbiata, pianto, cosa, perché tu non capisci. Vabbè, adolescenza, tu non capirai mai per definizione, cioè tu genitore non capirai mai per definizione. E no, lei diceva, no, vabbè la mia vita non è qui, è lì, i miei amici, quello e quell'altro. Però cioè, alla fine io ascoltandola mi facevo questa domanda, no? Ma se lei vivendo questa esperienza qua avesse, che ne so, per esempio l'opportunità di imparare a confrontarsi con la frustrazione, oppure l'opportunità di trovare strategie per raggiungere le cose che gli interessano, tipo gli amici per dire, forse non è questa un'opportunità, forse non è vivere questa difficoltà in un ambiente controllato, cioè una cosa è vivere la difficoltà di perdere i genitori a 14 anni, una cosa è la difficoltà di...
fare un'esperienza limitata nel tempo che dura qualche mese.
E di non sapere come muoversi, di non essere indipendente, non so, di dover chiedere per poter uscire perché bisogna essere accompagnata, non lo so. Cioè mi sono domandato, non è forse questa invece un'esperienza per saper gestire i tuoi desideri, saper gestire le frustrazioni, saper gestire una situazione di difficoltà? Cioè mi è venuto da pensare che noi viviamo per risolvere problemi, no? A partire noi maschi, però in generale noi vorremmo vivere una vita senza problemi.
E vorremmo che i nostri figli non...
In particolare i nostri figli vorremmo che non avessero problemi. Però, sai, parlando con lei, tutte queste cose qua, mi sono fatto questa domanda. Ma non è che per caso, invece, questa è la possibilità per lei, per costruire degli strumenti, per imparare a utilizzare degli strumenti, delle risorse dentro di lei, per poter poi gestire tutto questo, perché poi nella vita, cioè non, immagino che chi ci sta ascoltando ha più di 14 anni e penso che insomma...
Ma c'è anche Maria Teresa, la sua amica, che salutiamo, che ascolta i nostri podcast. Ciao, la sua migliore amica. Ciao, ciao Maria Teresa, ti vogliamo bene. Ci fai fare sempre bella figura con Chiara perché dici che ascolti i podcast, sei fantastica.
Bene.
Detto questo, allora io mi sono risposta a queste cose. Mi sono risposta a due cose.
Maria Teresa, non dire niente a Chiara, abbiamo parlato di queste cose, vai.
Che volevo condividere con voi e mi farebbe molto piacere se voi, insomma, ci scrivete i vostri commenti, cosa sono per voi le opportunità, cosa pensate di questa cosa che condividiamo.
Dai, magari facciamo una bella grafica e facciamo pure una bella... Anche delle domande e risposte. Vai, vai, vai.
Quello che volevo dire, che il punto dove sono arrivata io, che volevo condividere con voi, è questo. Io sono arrivata a due punti.
Ah.
Il primo punto, che le vere opportunità che voglio dare ai miei figli, sì, sicuramente mi piacerebbe farli studiare o lavorare, che vogliono fare loro, certo, viaggiare, tutte queste cose qua, cercare di agevolarli in questo compito. Questo sì, però non so come dire. Sì,
a parole tue.
Sì, ma non spianargli la strada, zappo io per te.
Ecco.
Cioè, zappiamo insieme, se proprio ci tieni lo facciamo insieme, io ti do gli strumenti, cerco di farlo e lo facciamo.
Sì.
Uno. Due, mi sono resa conto che tutte queste cose di cui pensiamo, siccome...
Tutte queste cose di cui pensiamo...
Stavo pensando al concetto e mi sono persa.
Professoresse, in ascolto, mi aiutate a fare l'analisi logica di questa frase?
Troppi anni all'estero, io quando parlo italiano mi devo concentrare, certo, e mi perdo.
Certo, anche io.
E troppi poi anni... vengo da Basilicata.
Io troppi anni a Roma ho passato.
No, che noi pensiamo un sacco di cavolate, cioè ne pensiamo troppe, ne pensiamo troppe.
Sì.
Cioè mia mamma ne pensava di meno, mia nonna ne pensava di meno, la mia bisnonna era una persona sana. Cioè, questo è quello che penso io. Uno. Due, le cose che io penso che sono davvero importanti per i miei figli è che siamo andati troppo oltre, cioè che non è reale, non è normale entrare in una cucina e dire Alexa accendi cucina con la voce e si accendono le luci. Forse siamo andati troppo oltre.
Aspetta, e poi
Forse i nostri figli hanno troppo.
E se non funziona, ti arrabbi.
Ti arrabbi. E se Alexa ti risponde, non è collegato alle cose, dici, ma vaffanbe, cioè ti dà fastidio che Alexa non è ben collegata e ti risponde e comincia una filippica che lei non è collegata, riprova col dispositivo. Io la prenderei, sta sul frigorifero, è troppo in alto, ma io se no la prenderei, la lancerei dal secondo piano, perché mi fa venire i nervi. Cioè, accendi sta cucina e non rompe. Cioè, una cosa devi fare, devi accendere la cucina e metta la musica.
No, siamo solo per quello.
Accendi la cucina, ogni tanto gli dico, Alexa, metti un po' di musica e mette le cacate. E poi io poi dico un'altra frase per cui ridono i miei figli, e ripeto dopo 2 minuti che mette le musiche brutte, dico, Alexa, metti un po' di musica decente. Cioè, siamo arrivati che io parlo con Alexa, praticamente.
Da psicologa.
Siamo andati troppo oltre, e penso che i miei figli hanno troppe opportunità, cioè hanno troppo.
Ma quali sono le opportunità importanti, stavi dicendo?
Allora, io ho capito che per i miei figli, no, in generale, per i miei figli l'opportunità vera è di non avere l'acqua calda. Cioè, loro che sono nati nel 2000,
perché
loro non l'hanno, mentre io ho sentito i racconti di mia mamma e di mia nonna che andavano a prendere l'acqua al pozzo, alla fontana, e andavano a lavare i panni al fiume. Ai miei figli, io l'ho sentiti, e magari li raccontano pure ai miei figli, ma è un discorso talmente lontano già per me, per loro è improponibile.
È assurdo, certo.
Cioè, adesso si accende la cucina così, ma domani sarà... No, ma domani sarà la lavatrice. Dirai, lavatrice...
Alexa, stenditi.
Dirai, lavatrice, vai, fammi tutti i colorati. Cioè, è così, cioè, dal cesso dei panni sporchi si selezioneranno colorati.
No, però quando
ve lo dico io, questo è il futuro.
Quando Alex stende i panni, quella la raccattiamo.
Quella ce la compriamo, però. Quindi, secondo me, l'opportunità dei miei figli, che sono nati nel 2000, è che loro non hanno l'acqua calda, non hanno l'acqua potabile a casa, non hanno il bagno, hanno il bagno compostabile oppure bagno con vista, qui vista pollino.
Vabbè,
vista.
Io vorrei però
aspetta.
Perché però?
Aspetta.
No, sembra una specie di...
Fammi finire di dire queste cose.
Di monologo folle.
No,
di
poi do un monologo folle, però pensateci, perché capisco che noi siamo un po' estremi forse in certe cose, però ve lo dico per...
Ma di a parlare due perché?
Aspetta, poi penso che le vere opportunità sono le relazioni.
Ok.
E tutti dicono, no, 4 figli, poi dopo li togli le opportunità, sempre questa storia, di farli, li devi anche mantenere, no, veramente.
Io penso, come le pecore,
davvero?
Che si mangiano il prato. Cioè,
davvero, non ci avevo pensato, sai, non ci avevo pensato che devo anche mantenere, ma dai, come dicevi tu.
Ti è uscita una voce stridula.
Ecco, poi... Cioè, dico, perché, scusa, se ne ho di più cosa faccio? Ma poi dai di meno a tutti.
Meno opportunità.
Io dico, ma loro ne hanno troppe opportunità, ne devono avere di meno per non diventare dei sottosviluppati. Perché?
Ecco. Ma perché? Perché diventano... Allora, innanzitutto questo discorso...
Diventano dei sottosviluppati perché?
Le relazioni, cioè, se una grande opportunità è quella di imparare a relazionarsi e imparare a confrontarsi con le persone, a parlare... A essere capiti e a capire gli altri. Avere i fratelli è la svolta, perché tu giochi in casa. Tu, quello là, è il campo.
Lì sei veramente te stesso proprio, lì, non te la puoi raccontare.
Lì veramente impari a relazionarti. Io, che sono figlio unico, cioè, quando ho aperto la porta di casa a un certo punto ho detto, oddio, ci sono gli altri. Cioè, e questo trauma lo sto ancora vivendo oggi.
Noi invece. Allora, o ci sono figli unici da sempre, no? Il figlio unico è quello viziato, il figlio unico è il narcisista della situazione, ma oggi invece noi ci abbiamo 2 figli, 3 figli, sono 3 narcisisti, 3 figli unici.
Vabbè.
In generale le persone hanno più figli e le trattano come, cioè non li fanno mancare, cioè quando noi, ieri sono venuti degli amici a trovarci, no? E raccontavamo, ci lamentavamo ovviamente dei nostri figli adolescenti che ce l'hanno con noi, ma non per questa cosa, per tutto cioè dici, perché... che bella sta maglietta nera, come ti sta bene, no, a me mi stanno bene le magliette bianche, ma no, te la sei comprata l'altro giorno che ti piace, non è vero, l'ho presa solo perché ti inventa
così, una cosa qualsiasi.
Allora, noi gli dicevamo, vabbè, ci possiamo lamentare tanto dei figli nostri, però oggi, dopo una giornata di lavoro, noi torniamo a casa e troviamo che uno ha lavato il bagno,
speriamo
una pulita a terra.
Trovare.
Insomma, hanno fatto delle cose, cioè sono ragazzi responsabili. Stamattina siamo usciti di casa così e così, le abbiamo lasciato Rebecca piccolina e loro sono responsabili, la cambiano, la fanno, cioè sono so pochi ragazzi della loro età con questa responsabilità. Allora, e sembrava una... No, veramente, lavano i piatti. No, passano addirittura l'aspirapolvere a 14
No, ma
anni.
mangiano pure a casa, eh.
E io dico, ragazzi miei, ma voi crescete degli imbecilli se a 14 anni ancora non lavano i piatti, a 14 anni non sanno cambiare il pannolino alla sorellina, a 14 anni non passano l'aspirapolvere. Cioè, sono cresciamo dei menomati.
Anch'io facevo questo discorso con una signora a tavola da Lago Negro, al convento lì all'eremo, e dicevo: ma come si fa? Perché c'è un nostro amico che sta per partorire la moglie, e diceva: spero che dorma. Spero. Dico: no, guarda, che per far dormire i figli la notte, cioè, è semplicissimo. Cioè. Ah, e che devi fare? Devi essere un po' stronzo, cioè, nel senso.
Pedagogia 1.0.
Nel senso che se tu tratti i figli come dei principi e delle cose, tu sarai schiavo del principe. Se tu invece metti dei confini, cioè tu arrivi fino a qua, io da qua in poi ci sto io, è chiaro che poi arrivi che a 14 anni giustamente i piatti li fanno, perché mangiano pure a casa,
Ma
pure, e
Samuele hanno... Allora,
dormono
Samuele
pure.
da quando ha compiuto 9 anni,
Ma
anche lui deve
torniamo
mettere la lavastoviglie e lavare i
all'opportunità.
piatti.
E quindi quali sono le opportunità?
L'opportunità innanzitutto è non trattarci e non farci trattare e non trattare i nostri figli, i nostri amici, la Croce Rossina, fino alla Croce
Da
Rossinaggere, da
sottosviluppati.
sottosviluppati, cioè ragazzi miei, cioè noi cresciamo, noi vediamo persone che a 18 anni, a 19 anni, i figli di 18 anni, 19 anni sono accompagnati all'università.
Non
Mia
sono
mamma, un
assente.
calcio nel sedere, vatti a trovare casa, vedi che vuoi fare, io ti aiuto economicamente per trovare sta casa, ma muoviti.
Compagni di classe di Samuele che hanno 9 anni che non si sanno allacciare le scarpe. Non
Non
si
si può
può sentire,
sentire.
no.
No, non si può sentire.
Va bene, ma questo che c'entra con l'opportunità? Ah,
Che noi, per dare troppe opportunità, li
li rendiamo rincoglioniti,
rendiamo dei
va
deficienti. E
bene,
quindi invece la vera
le
opportunità...
opportunità dei fratelli sono le relazioni, va bene, e quindi diciamo così,
La...
cerco di tradurre quello che hai detto, cioè quindi il fatto che hanno troppo,
E ci hanno tutto spianato e non li
cioè
facciamo fare niente, li trattiamo
No, noi
come...
siamo degli animali, cioè come tutti gli animali, cerca il cibo, il caldo, poter dormire, la comodità. Poi qualsiasi animale cerca questa cosa qua, nessun animale
Riempirsi
cerca.
la panza e stare caldo e comodo.
Esatto, e quindi noi, pure noi, cioè nel senso da un punto di vista da un punto di vista intellettuale siamo molto evoluti, anche da un punto di vista di abitudini, eccetera, eccetera, ma da un punto di vista però invece proprio genetico, cioè la parte del cervello che è proprio quella più istintiva. È rimasta là, è rimasta come il cinghiale, non c'è differenza tra noi e il cinghiale.
Parliamo del cinghiale perché sta qua fuori.
È rimasto, siamo rimasti là, quindi cioè, se tu non metti un limite, se un bambino si può ingozzare di caramelle, si ingozza di caramelle, cioè, gli esperimenti scientifici dei psicologi, cioè non c'è limite a questa cosa qua. Così che tu a un figlio, se tu non gli dai il limite, gli dai troppe opportunità. E cresce un deficiente fondamentalmente, una persona che non sa stare al mondo. Ora, il grande discernimento è capire dov'è il limite, no?
Non è
Cioè,
che non gli devi dare nessuna opportunità, non gli paghi
esatto.
l'università perché potendotelo permettere, perché così gli do gli strumenti, se la deve cavare da solo.
Cioè,
Cioè,
noi diciamo che
ci sta.
forse Alex e tutto il resto, forse è troppo, cioè forse parlare con la cucina è troppo secondo la nostra
Un po'
sensibilità.
da
È
psicopatici.
un po' troppo secondo la nostra sensibilità, però magari altri la pensano diversamente, non lo so. Però ecco, il fatto di ci sta un bellissimo, una bellissima frase di un premio. No, chi era? Aspetta, che lo diceva. Less is more, che vuol dire il meno è di più. Mi ricordo più che lo diceva. Che vuol dire proprio questa cosa qua, cioè che alla fine, se voi ci pensate, non è tanto la complessità, la complicazione, la cosa difficile. È facilissimo incasinare una stanza. La cosa difficile è tenerla ordinata. La cosa difficile è avere tre cose che te fanno tutto.
Avere di meno.
Ti basta. Ecco, la cosa difficile è proprio avere di meno. Questo processo, tra l'altro, c'è pure un movimento, quello del minimalismo in generale, per chi
Che
fosse
a mio marito gli
interessato.
piace
Vabbè,
tantissimo.
ma è figo con questa cosa qua, secondo me. Si avvicina, è un concetto moderno, secondo me, della povertà francescana, in realtà. Comunque, detto questo, è molto importante imparare a fare quello che devi fare con meno, e questo processo di togliere. E questi anni in cui veramente viviamo l'abbondanza, quella proprio sfrenata, beh, è il caso di imparare a fare le cose con meno, anche perché, ripeto, l'esperienza di vivere meno oggi non è l'esperienza di vivere meno degli anni 60, perché avendo pochi strumenti oggi riesce a fare tanto, e anche con una discreta agilità, ecco.
Efficienza. E questa cosa mi ha fatto pensare, ma a me nella vita chi è che mi ha educato a tutti questi ragionamenti, a capire veramente le opportunità?
Aspetta, aumentiamo il pathos un attimo. Oh,
chi è che mi ha aiutato?
Chi è che mi ha aiutato? Chi sarà?
E ho capito che la cosa che mi ha cambiato veramente la vita...
Era il fruttivendolo sotto casa, che è una persona...
È stata la Chiesa.
Grande.
È stata la Chiesa. Cosa ha fatto la Chiesa con me?
La Chiesa intesa proprio tutta la Chiesa, tutta.
La Chiesa mi ha dato dei limiti. La castità, la povertà, la preghiera, quindi la gestione del tempo, la gestione dei soldi. Sì. Mi ha dato dei limiti. E allora ho pensato, perché la gente odia la Chiesa? E certo, perché la Chiesa ti dice, non è che come ti viene così ci vai a letto con uno. Aspetta, ragiona un attimo, guarda che è un dono, guarda che tu sei prezioso.
Aspetta, ci sono due... l'odio per la Chiesa, ci sono due frange. Da una parte ci sono quelli che dicono, oh, ma tu mi vieni a dire a me quello che devo fare io, primo, è quello che stai spiegando tu. La cosa interessante è che la seconda è se quelli invece che dicono, ah, sti preti, i pedofili, che fanno questo... Che se tu vai a scavare bene bene, c'è un rosicamento. Cioè... il prete che mi dice che non devo andare a letto con la ragazza, invece intanto lui fa il porco del comodo suo. Capito? Cioè c'è un rosicamento dietro. Cioè
non solo mi viene a dire tu a me che cosa devo fare, sei una persona proprio...
Ma c'è un rosicamento, cioè non è che ti colpisce di meno, cioè te che te ne frega se un prete va a letto con una donna. Ok, la pedofilia capisco che tocca molto di più, però... in teoria, no? Voglio dire, senza stare a pensare a tutto il resto, ma a te che uno tradisce la moglie, che te ne frega, no? E così, perché te frega se quello tradisce Gesù Cristo va a letto con una donna? Cioè, a te che te ne importa? No, c'è il rosicamento. Il rosicamento nasce perché lui ti ha dato dei limiti.
Allora, la cosa che ho capito,
penso io,
è che la cosa che voglio condividere con voi oggi, che la cosa che a me mi ha cambiato la vita è stata la Chiesa. E cosa mi ha dato la Chiesa? Quali sono le opportunità che mi ha dato la Chiesa?
Togliere.
Dei limiti.
Mettere dei recinti.
Allora mi sono chiesta...
Non dei recinti cognitivi, amici.
È una battuta che solo noi possiamo capire,
la spiego un'altra volta.
La cosa che io ho ragionato questi giorni è stato che chi mi ha dato dei limiti, anche proprio che mi hanno dato pure fastidio, mi hanno spacciato...
voglia.
Alla fine... è quello che mi ha salvato la vita, che mi ha fatto puntare più in alto. E quindi le vere opportunità che mi hanno stracambiato la vita non era tanto se avevo 300 o 600 euro al mese per andare all'università e quindi non dovevo lavorare, quindi non mi dovevo ammazzare la schiena in pizzeria e potevo frequentare tranquillamente e non studiare di notte. Ma è stato incontrare Gesù Cristo, perché mi ha cambiato, perché mi ha detto, ma dove vai? Ma chi sei? Tu sei amato. Qualsiasi cosa fai, o lavori e studi, o solo studi,
comunque tu
è quasi indifferente. Cioè, ho capito che è più faticoso.
Sei figlio a me.
Tu sei figlio mio, io ti voglio bene.
Sei proprio figlio a me, moto al luogo enorme.
Cioè, alla fine, nella vita... non ti cambia niente se lavori e studi o solo studi. È più faticoso, lo dico io che mi è pesato.
Sì, lo dico io che non l'ho fatto.
È più faticoso, è vero. È più faticoso non avere l'acqua calda, è più faticoso non avere il bagno. Ma il punto è se tu incontri Dio o non incontri Dio, perché puoi fare scherma e puoi essere campione del mondo. A casa nostra è stata frequentata sempre da gente molto importante, dal premio Nobel di Harvard,
sì.
Ed era una cosa normale. Allora, mentre per tutti, perché io vengo da Basilicata, questo mi ha aiutato, Mentre per tutti, oddio, il premio Nobel. Come il premio Nobel è venuto a casa tua?
E tu che cosa hai fatto?
E cosa le hai cucinato?
Mia moglie ha fatto i rascatielli, la pasta tradizionale fatta in casa. Anzi, gli ha detto, dai, prova, prova tu, prova tu.
Ma che sono in ritardo, dammi una mano. Tu che sono in ritardo a cucinare, che tardi, mi dà una mano.
Correva l'anno
2008,
sì, cosa del genere.
Vabbè, il punto, e noi siamo andati a mangiare a casa sua, c'aveva Chagall appeso in cucina, dico, che bel
scena
quadro.
Di Chagall, scusa, scena di Chagall. Mia moglie si avvicina al quadro di Chagall e dice, che bello, bello sto disegno.
È uno dei miei preferiti, che bello. E lui risponde, me l'hanno regalato per i miei 70 anni. E lì ho visto che era la firma vera di Chagall, cioè era firmato...
Cioè non era la stampa quella che compri, no, abbi del corso.
No, era proprio quello, proprio uno Chagall, quello di
Vabbè,
Chagall.
Vabbè, andiamo avanti.
Vabbè, ma alla fine che c'ha Chagall e premio Nobel.
Ma chi se ne frega?
Ma che l'ha cambiato nella vita sto cristiano?
Che l'ha cambiato qua, ragazzi, io non
so. E l'ho detto in dialetto, ma che l'è cambiato in David? Cioè, ma che l'è cambiato nella vita sto cristiano? Fatemi capisci a me. Cioè, sta persona, per avere tutte queste opportunità e poi darle ai suoi figli, era professorone di una università importantissima, i suoi figli poi usufruivano, potevano andare pure loro all'università più, era l'università più importante del mondo, mica
Harvard, cavolo,
e cacchio, mica un'università qualsiasi,
non c'è proprio la classifica
alla faccia delle opportunità, ragazzi.
Sì, assolutamente.
E qual è la differenza fra sto ragazzo e me, che dovevo sudare in pizzeria per andare...
c'era una bella differenza,
e non c'avevo i soldi per prendere l'autobus, andavo pure a piedi dopo che avevo stato in pizzeria. Quella differenza, lo dico io, nessuna. Cioè il punto è se hai incontrato Gesù Cristo. Cioè il punto è se tu sai che qualcuno ti vuole bene. Basta.
L'incontro con Dio è proprio questo processo qui fondamentale, in cui a un certo punto capisci che tutte quelle cose importanti, come accendere la luce in cucina, che dicendo ad Alexa accendi cucina, ecco, non hanno più, si sciolgono come neve al sole, cioè sgocciolano, evaporano, non hanno più importanza, non hanno così quel valore che magari gli davi o che le persone che hai intorno a te gli danno, come anche le opportunità economiche alla stessa maniera. E questo è molto interessante, perché quando tu entri in vera relazione con Dio, ti senti amato, sperimenti un amore, capisci di essere importante, che per te c'è un progetto in questa vita da vivere, da portare a termine, e tutto questo, tutto il resto diventa, non lo so, non è più semplicemente, non, è uguale. È uguale se accendi la luce con l'interruttore, con quattro interruttori o con Alexa, è uguale, cioè non fa differenza.
Ma quello che ho pensato ancora dopo questa cosa, ho capito un'altra cosa ancora, che il fatto di sentirsi amati, non, innanzitutto non te ne importa più niente di tutte queste opportunità che mi hanno venduto tutta la vita a me. Ma seconda cosa, poi dopo, la tua vita, la mia vita, io mi sento che la mia vita ha un solo obiettivo, quella di essere un dono, cioè quella di spendersi per amore. Cioè, visto che tu, io mi sento amata da
visto
Dio,
che tu ricevi questo amore da Dio, giustamente
alla
dici,
fine
anch'io voglio fare questa cosa.
Cioè l'unica cosa che ti interessa è veramente offrire la tua vita perché anche gli altri si sentano amati,
diventa tu stesso un'opportunità per gli altri.
E quindi qualsiasi cosa tu fai, cioè o studi, lavori, ristrutturi la casa, fai l'orto, vai a lavorare, stai nel... qualsiasi cosa, tu la offri in preghiera, oppure proprio la tua vita, le tue cose, i tuoi soldi, i tuoi progetti, i tuoi sogni, i tuoi figli, le tue opportunità, quello che ti piace, tutto quello che ti appartiene diventa un'offerta. Diventa un'offerta, diventa un ringraziamento, diventa un dono, perché a te non ti interessa più se ce l'hai o non ce l'hai, quello che hai è come se non lo possedessi più. È per questo che l'altra volta abbiamo parlato della vita dei santi, sì, che quelli stavano con i ceci sotto le ginocchia.
I ceci c'avevano tutti i ginocchi.
C'avevano Santa Lucia gli occhi cafati e si sono fatti fare le pelle. San Francesco stava scalzo e in mezzo alla neve con i ghiaccioli
non
addosso.
Non c'è stato un santo nella spa. San spa.
San spa. San spa.
San spa.
Cioè, no, ci sono pure quelli ricchi, no? Però il punto è che loro non possedevano quella ricchezza. Quella ricchezza era un dono di Dio, quindi un dono per tutti.
Sì.
Quella San Francesco si riusciva a privare di tutto, non perché lui non sentisse il freddo. Cioè, Gesù Cristo sulla croce, i chiodi facevano male. Sì. Non è che non facevano male.
Sangue era vero.
Cioè, ragazzi, vabbè, era Dio, ma soffriva come un cane, cioè, uguale.
Come un uomo.
Come un uomo. Ma capite? Il punto però è che la tua vita ha proprio un altro sapore, qualsiasi cosa, non te ne importa più se tu devi, quello che devi fare, hai proprio un'altra prospettiva. E quindi tutte queste opportunità in realtà si riducono, per me, questa è la mia condivisione, a un'unica sola opportunità. Quella di avere la possibilità, grazie al fatto di sentirsi amati, perché ha avuto l'incontro con Dio, di essere una vita offerta, un dono, ma un dono vero. Cioè che tutto quello che hai, tutto quello che sei, tutto quello che possiedi è soltanto qualcosa che tu devi, che ti viene donata per gestire, che possa essere gestita, che è per gli altri, per te, per i tuoi figli, per chi ti è intorno, per chi viene a bussare alla tua porta, è per tutti, non è solo tuo, tu non lo possiedi. Per me questa è la povertà.
Allora, per gli scettici,
ed è l'essenza della vita.
Per gli scettici ancora all'ascolto, voglio dire soltanto questo.
Dici che dopo tutto quello che abbiamo detto c'è rimasto qualcuno a ascoltare fino alla fine.
Dite agli scettici che
ho parlato anche bene della Chiesa.
Dite agli scettici che hanno già lasciato il podcast questa cosa qua. Che una delle conseguenze dirette, proprio pratiche, del per esempio vivere così un attimo di distacco da Alexa, ecco, e da tutte queste altre cose qui adesso in montagna, è proprio questo, ritrovarci, noi sei, a pregare insieme la mattina prima di iniziare.
In maniera spontanea, perché l'abbiamo sempre fatto a casa, cioè magari Francesco, io, soprattutto Francesco vicino al camino, magari la mattina.
Però c'era tutto questo correre verso le opportunità, la scuola,
nessuno se n'è mai accorto praticamente.
Incontrarsi con gli amici, farsi i capelli davanti allo specchio, non so che cosa. Qui questa opportunità di farsi i capelli davanti allo specchio non c'è, e quindi te pettini davanti al fuoco e basta, e siamo tutti davanti al fuoco e facciamo le lodi insieme molto spesso, praticamente tutte le mattine.
Cioè una volta le fai tu io e te, una volta le fai tu e Maria, una volta le faccio io e Chiara.
E gli altri partecipano ugualmente.
Chi capita?
E la sera facciamo spesso la compieta, addirittura è stato detto, no vabbè, ma leggiamoci pure un capitolo del Vangelo dopo.
I nostri figli, vi garantisco che non sono proprio
No, cioè diciamo che se
pandammessa è una guerra e non ci vengono, ecco. E noi vabbè.
E quindi, cioè, stiamo sperimentando nel concreto come il levare poi ci porta a guardarci in faccia, a parlare, a stare davanti al fuoco,
a giocare a carte,
a vivere delle difficoltà e quindi magari anche a dover farsi una passeggiata in più per chiarirsi, ecco.
Dai. Quindi per concludere...
Se fosse una grazia?
Cioè ragazzi miei, quello che volevamo condividere con voi...
Ci abbiamo messo 46 minuti e 50 secondi.
Porca miseria. E questa cosa qua, non vi fate infinocchiare? Cioè, ma voi quanto tempo spendete per la vostra grande opportunità di lavoro? Quanto pagate questa opportunità? In cambio, questa è la domanda con cui vi lascio, avete davvero quello che vi serve, quello di cui avete bisogno, quella cosa che veramente ti cambia la vita? Cioè, tu stai spendendo così tanto tempo, energie, stai lontano dai tuoi figli, stai sacrificando la relazione con tua moglie, con la possibilità di incontrare ragazzi perché magari lavori 10 ore al giorno, quindi non esci mai, è la vita continua, passano gli anni e tu continui così per questa grande opportunità di lavoro che fai, lasci un lavoro così importante con questo stipendio, ma veramente questa cosa che stai vivendo ti sta dando pienezza? Veramente? Sei convinto? Veramente tutti i sacrifici che stai facendo per i tuoi figli, per la tua famiglia, veramente portano frutto? Te la sei mai fatta questa domanda? Cioè non sto dicendo che non è così, sto dicendo, mentre continui a correre, fatti questa domanda, perché certe volte, e lo dico perché l'ho fatto per tanti anni, noi corriamo tanto e non ce la facciamo la domanda. Andiamo dritti dove vanno tutti, diciamo così, e lavoriamo come dei cani, come fanno tutti, e poi però alla fine ci ritroviamo nulla o poco. Quindi ne vale la pena veramente? Quali sono le vere opportunità? Cosa credi tu che siano le vere opportunità della tua vita? E cosa stai facendo? Cosa stai investendo in questa cosa? Cosa stai facendo per viverle appieno?
Ragazzi, buona settimana, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Su Instagram, nelle storie, potete trovare le nostre peripezie qui nella baita.
E la baita, sembra baita. Una cosa americana strafiga da serie TV.
Da serie TV. E niente, questo va bene. Continuate a scriverci, che comunque più o meno dai, stiamo anche rispondendo a questo periodo. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi!
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 pane e 2 pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!